al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, Emanuela Campanile in diretta dallo studio 9 di 105 Live. Il ciclone Nargis si è abbattuto tra sabato 3 e domenica 4 maggio sul Myanmar meridionale, ex Birmania, lasciando dietro di sé 15.000 vittime, pare siano tra l'altro anche di più, e migliaia sono le persone senza riparo e senza acqua potabile. E il CESVI, presente dal 2001 nel paese, si è ovviamente mobilitato per prestare il primo soccorso alle popolazioni colpite. E noi in linea abbiamo il presidente del CESVI, che ricordiamo questa sigla significa Cooperazione e Sviluppo, ed è un'organizzazione umanitaria indipendente fondata nel 1985 a Bergamo. Il presidente Gianni Milesi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Proprio per inquadrare la situazione, che cosa sta succedendo?
Sì, noi abbiamo notizie, in realtà Yangon rispetto alle zone colpite è stata sfiorata e proprio le cronache che abbiamo ricevuto dal nostro personale italiano che sta in Yangon ci hanno subito fatto pensare alla drammaticità che in queste ore sta emergendo, perché se a Yangon gli edifici sono stati distrutti, che appunto in una zona dove il ciclone è stato meno violento, abbiamo immaginato cosa potesse essere successo. Le prime notizie che sono arrivate dalle zone colpite parlano di villaggi in cui su 4.000 abitanti ne sono rimasti 400. È vero che non sapevamo se gli altri 3.600 potevano essere sfollati, ma il rischio era appunto che fossero stati portati via dal vento.
Quindi che cosa state facendo in questo momento? Perché manca tra l'altro non solo l'acqua potabile, ma l'energia elettrica e le linee telefoniche sono interrotte. Come riuscite a comunicare?
In realtà siamo riusciti ad avere qualche collegamento via email. Già lunedì mattina abbiamo ricevuto le prime informazioni drammatiche che ci hanno fatto capire questo quadro desolante, e poi sono state ripristinate la telefonia mobile, e quindi quando i cellulari si riescono a ricaricare riusciamo ad avere qualche informazione in diretta. Purtroppo stiamo facendo ancora pochissimo, perché in realtà non siamo stati ancora autorizzati a muoverci verso le province colpite, che sono ancora off limit. Ci auguriamo di poterlo fare. Ieri ci sono state date rassicurazioni che avremmo potuto usare. Noi abbiamo 56 persone che collaborano con noi, personale locale, e la nostra richiesta è stata quella di poter mobilitare soprattutto il personale sanitario dalle zone del nord dove combattiamo la malaria alle zone del sud che sono state colpite dal ciclone.
Noi da qui che cosa possiamo fare?
Beh, innanzitutto darci una mano, perché appunto sono paesi, come capite, difficilissimi, e quindi anche trovare linee di finanziamento per questi paesi non è stato facile in questi anni, e quindi ci auguriamo che in questa emergenza, che finalmente è sotto gli occhi di tutti, che mette in luce una situazione pesantissima, perché noi siamo là appunto a occuparci di malaria, perché la malaria è la prima causa di morte in quel paese lì. Siamo là a occuparci di sicurezza alimentare, perché c'è una malnutrizione diffusa e tante volte si muore per fame. Quindi ci auguriamo che ci sia una solidarietà del nostro paese anche attraverso le nostre organizzazioni, che ci aiutino a raccogliere fondi appunto per affrontare questa emergenza.
Allora, io ringrazio davvero il presidente del CESVI. Sappiamo che il Myanmar, ex Birmania, praticamente è in ginocchio di fronte a un bilancio tragico, purtroppo ancora non definitivo, di oltre 15.000 morti e 30.000 sfollati. Dunque grazie a Gianni Milesi, grazie per essere stato con noi.
Grazie e adesso a voi, grazie agli ascoltatori per quello che potranno fare. Noi abbiamo, se posso, abbiamo un sito,
esatto.
www.cesvi.org, da cui si possono fare anche donazioni online.
Grazie Milesi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ricordiamo che anche la Caritas ovviamente è impegnata nel paese in questo momento, ma già da diversi anni è accanto alla chiesa locale in collaborazione con la società civile per interventi in favore soprattutto delle fasce più deboli della popolazione. Dopo questa nuova emergenza la Caritas intensifica gli sforzi e rilancia dunque il suo appello in favore del Myanmar per poter far fronte in modo efficace alla fase di urgenza e quindi cercare di programmare anche proprio i primissimi interventi di riabilitazione. Per quanto la situazione sia difficile, abbiamo sentito appunto il presidente del CESVI Milesi che diceva che è difficile anche attivare, iniziare il soccorso. Per chi volesse sostenere gli interventi in corso, vi ricordo il sito www.caritasitaliana.it. Ovviamente è arrivato prontissimo il telegramma di cordoglio del Santo Padre a firma del Cardinale Bertone per le vittime del ciclone in Myanmar. Ovviamente il Santo Padre assicura la sua costante preghiera e affida a Dio tutte le persone che stanno soffrendo terribilmente in questo momento e le numerosissime persone rimaste senza una casa. Adesso al telefono abbiamo Andrea Pontiroli, portavoce di Medici Senza Frontiere. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ricordiamo che Medici Senza Frontiere è la più grande organizzazione medico-umanitaria al mondo ed è stata insignita nel 99 con il premio Nobel per la pace. Opera in oltre 60 paesi portando assistenza alle vittime di guerra, di catastrofi ed epidemie. Allora, Myanmar travolto dal ciclone Nargis, che cosa e come i medici della vostra associazione stanno e possono muoversi eventualmente?
Noi siamo presenti appunto in Birmania da diversi anni, ovviamente quindi il ciclone ha colpito il paese, mentre noi stiamo portando avanti i nostri progetti che riguardano in particolare l'assistenza ai malati di AIDS e alle persone colpite dalla malaria. In questo momento la priorità è assolutamente garantire anzitutto l'approvvigionamento al cibo, fornire acqua potabile, perché ovviamente in questi casi è molto importante anche per prevenire eventuali epidemie, e soprattutto assicurare cure mediche sia ai feriti, che sono tanti, ma anche a tutte quelle persone che hanno bisogno di assistenza immediata. Faccio un esempio, le donne incinte che devono partorire o i malati cronici.
Scusi se la interrompo, immagino che gli operatori umanitari presenti in questa zona, stiamo parlando del Myanmar meridionale, siano anche impegnati negli ospedali. Come stanno affrontando l'emergenza?
Ecco, guardi, ieri appunto, nonostante molte strutture cliniche, sia nella capitale Yangon, sia nelle altre regioni, sono state colpite e anche danneggiate, certo. Comunque hanno potuto lavorare, quindi le nostre cliniche sia nella città appunto di Yangon, che è la città più grande, ma sia al di fuori sono operative, sono cliniche che di solito appunto venivano utilizzate per accogliere i pazienti malati di AIDS e i pazienti colpiti da malaria, ma sono state adesso adattate, quindi stanno già accogliendo e assistendo gli sfollati e i rifugiati, gli sfollati. Un'altra cosa importante da dire è che finora siamo intervenuti in tutti i settori di Yangon, ma proprio oggi delle nostre equipe si stanno recando nelle regioni lungo la costa occidentale del paese che pare siano quelle più colpite, quindi è molto importante in questa fase avere un accesso libero e immediato a tutte le regioni colpite, anche perché in questa prima fase è molto importante valutare quali sono i bisogni reali, in modo da poter poi programmare tutte le successive azioni di intervento.
Come riuscite a comunicare con i team di Medici Senza Frontiere?
È molto difficile, i nostri siamo in contatto con loro, i nostri tramite qualche email, ogni tanto tramite i telefoni ovviamente, le comunicazioni sono estremamente difficili perché ovviamente il ciclone ha danneggiato tutte le linee telefoniche e le reti elettriche, quindi sono comunicazioni estremamente saltuarie. Sappiamo che i nostri team hanno cominciato a distribuire cibo, teli di plastica e pasticche di cloro per potabilizzare l'acqua, che è molto importante in una fase come questa, i nostri medici, i nostri infermieri ci hanno raccontato che in alcune città come Dala e Twante l'80% delle case, di tutti gli immobili sono andati distrutti e alcune zone dove sono presenti le nostre equip sono ancora sommerse da un metro d'acqua. Quindi questo per dare l'idea della situazione e di quanto sia importante intervenire in maniera molto tempestiva, ripeto, con acqua, cibo e cure mediche, onde evitare che poi la situazione degeneri e si creino danni ulteriori appunto provocati dal rischio epidemie. E in questo momento stiamo distribuendo cibo, acqua e beni di prima necessità a oltre 5.000 persone. Ovviamente insomma contiamo di, man mano che raggiungiamo altre zone, di continuare, soprattutto di vedere quali sono i bisogni reali.
Ogni anno partono con Medici Senza Frontiere circa 2.200 operatori umanitari internazionali di 45 diverse nazionalità e che immagino vanno anche ad affiancare gli operatori locali. Quando ci sono eventi tragici come quelli che hanno colpito il Myanmar, c'è una specie di reclutamento eventualmente di altri operatori?
Ma guardi, è presto per dirlo, sicuramente se necessario sì, se necessario viene rinforzata la presenza nel paese, sia per quanto riguarda ovviamente il personale locale, quindi, sia per quanto riguarda il personale internazionale. In Myanmar in questo momento ci sono circa 1.000 operatori di Medici Senza Frontiere, la maggioranza sono operatori birmani ovviamente, perché il nostro rapporto è sempre più di 1 a 10, ovviamente poi è molto importante, noi non riusciremo a lavorare senza i nostri colleghi locali nei vari paesi in cui lavoriamo, infatti a parte per una questione di lingua, anche per una conoscenza poi del territorio, delle problematiche, ecco. Quindi sicuramente se lo reputeremo necessario arriveranno altri nostri colleghi. Bisogna considerare che in Birmania sono estremamente complicate le procedure di visto, certo. Quindi l'idea sarà quella, appena possibile e se necessario appunto, di chiamare tutte quelle persone che hanno già un visto perché sono appena state in Birmania, oppure tutte le persone che dai paesi confinanti dove noi lavoriamo, dalla Thailandia per esempio, lavorano anche in Birmania, quindi ovviamente essendo noi presenti poi in tutta quella regione del sud-est asiatico, abbiamo diverse persone che sono lì in stand-by pronte a intervenire in caso di necessità.
Quindi la maggiore preoccupazione degli operatori che si trovano in Myanmar in questo momento qual è?
Beh, la preoccupazione maggiore in questo momento è cercare di raggiungere le zone non ancora raggiunte dai soccorsi per poter valutare quanto prima i bisogni reali. Come dicevo, è essenziale in una fase come questa, dopo un ciclone, garantire acqua potabile, cibo e cure mediche, onde evitare appunto da un lato sofferenze, dall'altro possibili epidemie. Noi abbiamo due preoccupazioni supplementari, in particolare riguardano i nostri i pazienti che noi curiamo colpiti dall'AIDS, perché sono sotto trattamento antiretrovirale. Quindi sono 8.000 le persone a cui noi forniamo farmaci antiretrovirali e siamo molto preoccupati perché temiamo che possano aver perduto le loro scorte di farmaci nel ciclone e abbiano anche difficoltà a raggiungere le nostre cliniche. Ovviamente questo, come voi sapete sicuramente, quando uno comincia ad assumere la terapia antiretrovirale non può mai interromperla e quindi è un trattamento che deve essere assolutamente regolare, quindi queste 8.000 persone ovviamente sono in questo momento, ci preoccupa molto la loro sorte e la possibilità appunto che siano rimaste senza farmaci e isolati e quindi non possono raggiungere le nostre cliniche. Un'altra preoccupazione ovviamente è rappresentata dal fatto che il Myanmar è un paese comunque in cui esiste un problema di scarsità generale di cibo da quanto ci dicono i nostri colleghi già in questi giorni i prezzi degli elementi di base sono già raddoppiati, come per esempio il riso, quindi ovviamente bisogna assolutamente garantire che il cibo e le scorte degli aiuti alimentari giungano quanto prima nel paese, perché appunto è una popolazione che già vive normalmente, con i suoi normali, al di sotto della soglia di povertà e con un problema immenso di accesso alla salute. Ovviamente un evento tragico come questo ciclone non fa altro che esasperare una situazione già drammatica.
In queste situazioni c'è una collaborazione tra le diverse associazioni, i vari organi che già magari lavorano in questi luoghi? Perché leggevo qui da un lancio di agenzia che il direttore dell'UNICEF per i programmi di emergenza ha rilasciato questa intervista. Leggo solo 3 righe giusto per capirci. Purtroppo l'entità del disastro è tale che gli aiuti non saranno sufficienti, abbiamo bisogno di inviarne al più presto di altri all'interno del paese, però hanno messo già a disposizione dei kit sanitari. Riuscite, o perlomeno riescono gli operatori delle varie associazioni ad aiutarsi?
Guarda, la cosa più importante in un disastro naturale come questo, appunto, ma come in tanti altri disastri naturali in cui noi siamo intervenuti, è quello di coordinarsi con le altre organizzazioni. Noi abbiamo, diciamo, il vantaggio di essere già presenti nel paese, di non aver bisogno, cioè di avere delle scorte sempre in stand by, quindi siamo comunque pronti a intervenire in maniera, quindi più che di quantità e di materiali, per noi è molto importante che coordinarsi con le altre organizzazioni, di sapere chi fa cosa, chi è dove, e lo facciamo sempre con la Croce Rossa Internazionale, con le Nazioni Unite, con altre ONG, in modo da evitare duplicazioni, soprattutto garantire una copertura quanto più globale del territorio e della popolazione che ha bisogno. Ovviamente in Myanmar sono molto poche le organizzazioni presenti, quindi ovviamente è di nuovo molto importante coordinarsi, ed è molto importante che sia garantito alle organizzazioni già presenti e ad altre organizzazioni che eventualmente vogliono intervenire, che sia garantito appunto l'accesso a tutte le zone colpite. Quindi noi sappiamo che alcune zone del Myanmar sono zone in cui ci sono conflitti in corso e dove l'accesso è estremamente complicato, lo testimonia di nuovo il scarsissimo numero di organizzazioni presenti. Quindi in un momento come questo, come fu già per lo tsunami, in cui appunto noi avevamo chiesto e ottenuto l'accesso a tutte quelle zone che di solito erano off limits anche per le organizzazioni non governative, perché in conflitto, in quel caso ci venne appunto concesso di intervenire. Ecco, noi chiediamo che la stessa cosa possa avvenire in Birmania. Ecco, quindi è troppo presto oggi per dire quali sono queste zone. Le dicevo, pare che una delle zone più colpite sia quella lungo la costa occidentale del paese, ed è lì dove le nostre equipe si stanno recando in questo momento. Quindi poi appena avremo altre informazioni ovviamente potremo anche aggiornarvi sull'evolversi la situazione, ma oggi e ieri le comunicazioni sono estremamente difficoltose. Ecco.
Io ringrazio Andrea Pontiroli, portavoce di Medici Senza Frontiere, ricordiamo la più grande organizzazione medico-umanitaria al mondo, mi piace ricordarlo, insignita nel 1999 del premio Nobel per la pace. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Da Bangkok l'inviato per Avvenire, Stefano Vecchia. Stefano, benvenuto, buongiorno.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, io cito testualmente l'incipit di uno dei tuoi articoli pubblicati oggi, martedì 6 maggio, da Avvenire. Per la prima volta il regime birmano risponde alla disponibilità del mondo aprendo le porte agli aiuti internazionali.
Sì, è così. È un fatto eccezionale che va però anche contestualizzato, non soltanto nella gravità dell'evento che ha colpito il Myanmar, ma anche nel contesto, come dire, politico che questo paese sta vivendo in questi giorni, in queste settimane. Ricordiamo che sabato era previsto il referendum per approvare la nuova Costituzione, un momento, come dire, un obiettivo che la giunta militare del Myanmar si è data come imperativo nel suo progetto di gestione del paese ancora per i prossimi anni. E quindi era necessario, come dire, dare anche un segnale di ulteriore apertura nei confronti dell'esterno.
Per quanto riguarda i danni causati da questa terribile catastrofe, c'è una situazione alquanto grave per l'economia?
Assolutamente sì, soprattutto perché la regione colpita, che è quella sud-orientale, quella del delta dell'Irrawaddy, del grande fiume che attraversa tutta la Birmania, tutto il Myanmar, da nord a sud, è la risaia del paese, come era un tempo la risaia dell'intera Asia, prima che il Myanmar sprofondasse nella miseria. Quindi di fatto è un duro colpo all'economia del paese, ma soprattutto un duro colpo alla una popolazione già prostrata dalla miseria e per certi aspetti, per alcune aree, alla fame.
pare che non ci siano connazionali tra le vittime. Confermi?
Non risulta, anche perché teniamo presente che il Myanmar è un paese abbastanza chiuso, accetta con alcuni limiti un turismo che però è abbastanza appunto controllato e non è indirizzato normalmente verso le aree meridionali, che sono zone appunto pochissime frequentate dal turismo, anche perché non hanno delle strutture adeguate.
Il 26 dicembre 2004, tra l'altro, tra i paesi dell'Oceano Indiano colpiti dall'onda anomala, lo tsunami, c'era anche il Myanmar. È stata piegata ulteriormente questa zona?
È stata esattamente la stessa zona colpita dallo tsunami, che però nel 2004 aveva fatto relativamente poche vittime, almeno i dati ufficiali le stimavano sotto il centinaio, mentre aveva fatto un numero di attorno ai 30-40 mila, senza tetto, però diciamo aveva lasciato quasi intatta l'agricoltura. Invece questa volta il colpo dell'agricoltura è stato veramente devastante. Teniamo presente che si stanno adesso scoprendo con la fotografia aerea, si va scoprendo ora che l'intera zona è tuttora allagata a 3 giorni dal disastro e intere città sono praticamente cancellate.
Geograficamente come è collocata la capitale? Perché abbiamo sentito nella prima parte che il ciclone ha sfiorato Yangon pur creando dei grandi danni. Quali sono le zone allora coinvolte prevalentemente?
Teniamo presente che Yangon, la capitale, è a diverse decine di chilometri dal delta del fiume, quindi dal mare. Praticamente il ciclone proveniente dal largo del Golfo del Bengala, del mare delle Andamane, ha praticamente colpito l'area costiera con tutte le isole, tra l'altro al largo della costa birmana, e ha risalito praticamente il delta dell'Irrawaddy e poi del fiume stesso fino ad arrivare a Rangoon o Yangon. Yangon, che è, non dimentichiamo, il maggior porto del paese, quindi diciamo ha toccato terra sostanzialmente attorno a mezzogiorno di sabato e entro poche ore, diciamo 6-8 ore, ha raggiunto Yangon.
Io ringrazio davvero Stefano Vecchia, inviato a Bangkok per il quotidiano Avvenire, grazie per essere stato con noi, buon lavoro!